Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Questa mattina Biennale Tecnologia ospita Vincenzo Ferrone, che è un professore ordinario di storia moderna all'Università di Torino, ma che ha insegnato anche in molti altri luoghi in Italia, in particolare a Venezia e all'estero, e che è uno dei più importanti, uno dei più noti anche a scala internazionale, studiosi di illuminismo in senso lato. È uno storico, non è un filosofo, la grande alternativa della lettura da parte degli storici o da parte dei filosofi dell'illuminismo è stata ricomposta. Vincenzo Ferrone è uno storico, è allievo di Franco Venturi, a sua volta grande, grandissimo storico dell'illuminismo. E questa mattina Vincenzo Ferrone ci racconterà in che modo questa rivoluzione culturale, questo è il sottotitolo di un bellissimo suo libro apparso l'anno scorso da Einaudi, che si intitola Il mondo e l'illuminismo, storia di una rivoluzione culturale. Dicevo, come questa rivoluzione culturale poi, con qualche ritardo, ma in realtà con grande capacità di penetrazione, sia arrivata anche in Piemonte, sia arrivata fino alla fondazione prima della società privata e poi dell'Accademia Reale delle Scienze, di cui peraltro il professor Ferrone dal 1989 è prima socio corrispondente e poi socio nazionale. Buongiorno, professor Ferrone, se mi sente,
Sì,
eccola
buongiorno,
lì.
adesso la
Buongiorno.
sento.
Le
Buongiorno.
do immediatamente la parola, non voglio sprecare neanche un minuto. Ricordo a tutti che hanno a disposizione una chat dove poter porre domande al professor Ferrone. Il professor Ferrone parlerà per più o meno un tre quarti d'ora, mezz'ora, tre quarti d'ora e sarà ben lieto di rispondere alle domande che il suo discorso potrà provocare. Grazie.
Grazie. Allora, devo dire, quando sono stato contattato dall'amico Saracco e da De Martin per contribuire e partecipare a questa bellissima occasione di riflettere su questi temi, beh, mi sono chiesto, ma perché il Politecnico? Perché il Politecnico si interroga sul rapporto tra scienze, tecnologia e dimensione umana? Beh, devo dire, la risposta non l'ho trovata in Italia, non l'ho trovata in Italia, l'ho trovata invece così, frequentando molto gli ambienti americani e prendendo atto di una incredibile polarizzazione che si sta verificando nel mondo della cultura tra quelle che una volta si chiamavano le due scienze, le scienze umanistiche e le scienze invece dure, la tecnologia, i big data e così via. Nel mondo americano addirittura stiamo assistendo ad un fenomeno inquietante, secondo me. Fenomeno inquietante che ha visto l'attenzione del New York Times, ha visto l'attenzione di grandi studiosi, un po' meno qui in Italia e anche un po' meno, devo dire la verità, in tutta l'Europa. Ed è la crisi delle scienze umane. Negli Stati Uniti questa crisi si è espressa in termini, come dire, essenzialmente economici. Stanno diminuendo rovinosamente le cattedre di scienze umane. Salgono in maniera esponenziale le cattedre invece di scienze cosiddette dure, matematica, fisica, tutte le scienze che in qualche modo si differenziano dalle scienze umane. Insomma, c'è una polarizzazione in corso. E allora mi sono domandato perché Biennale Tecnologia ha avuto questa sensibilità. Ha avuto questa sensibilità che io ritengo altamente meritoria e meritevole di essere approfondita. Meritevole di essere approfondita, devo dire, il senso di questa mia lezione, spero di aiutare ad aprire una discussione soprattutto tra tutti nel mondo della cultura, ma più in generale nella società civile italiana. Il problema della polarizzazione tra le due culture è un problema enorme. È un problema enorme che viene da molto lontano. Io sono uno storico, come diceva prima Sergio, e quindi lo affronterò alla luce dei miei studi, studi ormai che risalgono, come dire, quando ero giovane, ed è la ricostruzione che avevo cercato di fare della comunità scientifica torinese. Quando nasce questa comunità scientifica torinese? Quali sono i suoi caratteri originali? Attorno a che cosa si è coagulata? E in qualche modo qual è la sua cultura di riferimento? Le sue radici sostanzialmente. Beh, perché? Perché secondo me in queste sue radici c'è questa acuta sensibilità dei nostri colleghi del Politecnico ed è una sensibilità meritevole di attenzione. Allora, anzitutto Torino, il Piemonte. Gli stati, i domini sabaudi, arrivano tardi, arrivano davvero tardi alla rivoluzione scientifica. Arrivano davvero tardi a partecipare a quello che noi chiamiamo il Rinascimento italiano. Parliamoci chiaro, Torino c'ha 40.000 abitanti nel Settecento, Napoli ne ha 400.000. Firenze, Venezia, Milano, Roma, hanno tutti qualcosa di più di Torino. Torino è veramente una Cenerentola dal punto di vista della storia dell'arte, della letteratura, della matematica, delle scienze. Noi il Galileo non lo abbiamo avuto, nel Seicento non avevamo qualcosa di simile a quello che stava capitando nel resto d'Italia. Perché? Beh, vabbè, perché francamente mi interessa invece scoprire un altro, rispondere ad un'altra domanda, è come mai invece alla fine del Settecento Torino è una delle capitali scientifiche non solo italiana, ma europea. A Torino ci sono grandi chimici, a Torino passa la rivoluzione chimica di Lavoisier, Berthollet è un piemontese, Lagrange, certo, Lagrange è scappato, è andato a San Pietroburgo, poi è andato a Parigi, poi andrà a Parigi. Però Torino alla fine del Settecento ha davvero, nella chimica delle polveri, nella balistica, nella matematica, ha molto da dire all'intera Europa. Che cosa è successo? In 100 anni, Torino è arrivata ai vertici della scienza, ha intercettato la rivoluzione scientifica e si pone come punto di riferimento a livello internazionale. Noi storici ci siamo domandati come questo è avvenuto e la risposta l'abbiamo trovata nello stato assoluto. Nell'assolutismo sabaudo, il Leviatano sabaudo, per dirla in termini hobbesiani. Il Piemonte, attraverso le forze armate, l'esercito, attraverso l'arsenale, attraverso la chimica delle polveri, attraverso, ripeto, la balistica, attraverso la metallurgia per la costruzione di cannoni. Io avevo calcolato addirittura la presenza di 800 cannoni nelle fortezze sabaude alimentate da una logistica di straordinario interesse. Quindi, ancora una volta, guerre e riforme, il vecchio nesso per cui l'industria militare fa da volano a questa grande rinascita. Ma non è solo quello, non è solo quello. Torino, a partire dalla seconda metà del Settecento e poi nel 1787, ha un sistema di società di lettura, di accademie provinciali, tutte riunite e centralizzate attorno alla nascita dell'Accademia delle Scienze nel 1787. È un'accademia di Stato. Il modello sabaudo è il modello elaborato soprattutto in Francia, ai tempi di Richelieu, e cioè sono tutti funzionari pubblici questi scienziati, ed è un modello diverso da quello privatistico. Quello inglese, per intenderci, della Royal Society, ma tutto il continente europeo ha questo tipo di costruzione attorno allo Stato assoluto. Quello che è molto interessante è che questa Repubblica delle Lettere e delle Scienze piemontese, che diventa estremamente interessante nel corso del Settecento, si intreccia con le logge massoniche, ma ha come punto di riferimento estremamente decisivo, importante, l'enciclopédie, il mondo dell'illuminismo, la ristrutturazione in qualche modo della cultura in Occidente attorno a quella incredibile riforma epistemologica introdotta dagli illuministi, i quali partono, fanno tesoro della scienza del Seicento, Galileo, Newton, ma l'allargano alle scienze umane. L'illuminismo ha creato le scienze umane. L'allargano partendo da una ridefinizione complessiva dei saperi, dal punto di vista epistemologico. Tutti i saperi umani vengono ridefiniti in termini empiristici e saldati ad una forma di umanesimo dei moderni. Cosa c'è dietro? Ma basta aprire l'enciclopedia. Se uno apre l'enciclopedia, vede l'albero della conoscenza ridefinito, è il vecchio albero baconiano, ma ridefinito in termini decisamente nuovi. Tutto nasce, tutti i saperi nascono attorno all'intelletto umano e alle facoltà dell'uomo. Le facoltà sono la memoria, la ragione, l'immaginazione, il metodo sperimentale, la formulazione delle ipotesi da verificare, avviene attraverso un meccanismo che è quello dell'immaginazione, asservito e contemporaneamente usato tramite la ragione. Quindi ragione, immaginazione e contemporaneamente memoria, quindi storia, identità dell'uomo e dell'umanità, diventano che cosa? Diventano il punto di riferimento epistemologico di quella che gli illuministi ameranno sempre chiamare l'unità vivente delle scienze. Tutti i saperi partono dall'uomo e tornano all'uomo, dirà Diderot. Da questo punto di vista si apre un grande dibattito sul calcolo della probabilità, su come mettere assieme la matematica, la fisica, la storia, tutte le forme di conoscenza. Ed è un modello di straordinario interesse, l'unità vivente delle scienze. Questo modello è un modello critico epistemologico che investe frontalmente tutti i saperi, li mette sotto questa idea forte che al centro c'è sempre l'uomo e il suo intelletto, ma soprattutto lo collega ad una rivisione complessiva della funzione della ricerca dell'umanità dell'uomo. Ecco, gli illuministi sono alla ricerca dell'umanità dell'uomo e per cercare questa umanità dell'uomo la vanno a cercare con tutti i saperi a disposizione. Nasce l'antropologia culturale, nasce una storia che introduce il punto di vista, che è quello di come, quando, dove avviene il processo di civilizzazione. Abbiamo che cosa? Un modello critico che vede la scienza al servizio dell'uomo. Al servizio di che cosa? Dell'emancipazione umana. Non dimentichiamoci mai che nel Settecento esplode questa idea che poi è sparita, la felicità, la ricerca della felicità. Gli americani la mettono addirittura nella Costituzione, per carità, la mettono anche i giacobini, la mettono. Adesso questo riferimento alla felicità è sparito, non c'è più da nessuna parte. Pardon, c'è in Giappone, il generale MacArthur l'ha messo nella Costituzione giapponese. Difatti ogni tanto qualche giapponese mi scrive dicendo ma che cos'è sta cosa? Ed effettivamente è un qualcosa che appartiene alla sfera dell'illuminismo. L'illuminismo elabora pensiero politico moderno, democrazia degli antichi, democrazia dei moderni, quindi democrazia rappresentativa. L'umanesimo degli antichi e l'umanesimo dei moderni. Nell'umanesimo degli antichi c'era lo schiavismo, c'era la gladiatura. Beccaria la pensa diversamente. E così via. E tuttavia non è adesso la lezione sull'illuminismo. Quello che mi interessa a me spiegarvi è che l'illuminismo non elaborò soltanto, come dire, un allargamento della conoscenza dal punto di vista epistemologico, mettendo sotto l'unità vivente, a partire dall'uomo, tutte le forme di conoscenza, con gradi di certezza differenti, con strumenti e definizioni anche di altro tipo, ma tutte partono dall'intelletto umano e dalle sue facoltà. No, l'illuminismo fece anche di più. E qui c'è questo personaggio strano, Rousseau. Rousseau è molto importante per l'illuminismo per tante cose, ma soprattutto perché in uno dei suoi più celebri discorsi, il discorso sulle scienze e arti, in cui lui si interrogava su che cosa? Si interrogava se le scienze e le arti avevano garantito in qualche modo il progresso dell'umanità, se avevano contribuito alla sua emancipazione, a far crescere la virtù, a coniugare talento, conoscenza e virtù. E la risposta fu negativa. La risposta fu negativa. La prima grande critica alla scienza moderna nasce nello stesso spazio in cui la scienza diventa strumento, e quando dico scienza intendo le scienze al plurale, cioè tutte le forme di conoscenza erano interpretate come strumenti emancipatori, strumenti per trasformare la realtà. Rousseau mette in guardia, certo, Rousseau era un po' matto. Si esprimeva in termini paradossali ed è il motivo per cui viene molto equivocato, viene tirato un po' da tutte le parti, però basta conoscere bene i suoi scritti e aver lavorato a lungo su questo genio straordinario. Ed è paradossale, lui che cosa ha in mente? Lui ha in mente di denunciare il fatto che ogni forma di avanzamento scientifico non produce soltanto progresso, effetti positivi, ma produce disuguaglianze. Il sapere può diventare un terribile strumento di corporazione, e lì c'è tutta la polemica contro le accademie. Rousseau è tra quelli che denunciano il fatto che gli scienziati si stanno trasformando in una corporazione che elabora dei linguaggi che diventano oscuri. Prendono il potere, creano logiche di dominio, si mettono al servizio dei despoti. Ecco, questa denuncia della doppia natura della scienza, vabbè, c'era già in Bacone, c'era già in Bacone, ma poi si era stata dimenticata, con il trionfo delle scienze nel Settecento. Rousseau è il primo a dirlo. La cosa stupisce tutti e fa arrabbiare tutti quanti. Voltaire non amava Rousseau, denunciò il primitivismo di Rousseau dicendo: ogni volta che leggo le tue cose mi viene voglia di mettermi a camminare a quattro zampe, come gli animali, perché ci fai regredire all'età della pietra. Invece non era vero. Povero Rousseau, lui voleva semplicemente aprirci gli occhi sul fatto che la scienza ha una doppia natura, emancipatoria, e si può però prestare a logiche di dominio. Può diventare uno strumento che addirittura si può contrapporre a quella ricerca dell'umanità, dell'uomo, che era poi il vero grande sogno degli illuministi. Ecco, e qui finisce il rapporto con il mondo dell'illuminismo, per quanto riguarda le mie, come dire, spiegazioni su quel mondo. Quel mondo era molto presente nella cultura piemontese. L'Accademia delle Scienze di Torino nasce nel 1787 ed è un'accademia che ha le sue pensioni, ha una sua organizzazione d'antico regime. Gli scienziati piemontesi, i letterati piemontesi, sembrano più dei funzionari di Stato che non dei liberi ricercatori della verità. Però non hanno dimenticato quella lezione. Quella lezione la ritroviamo per intero. La ritroviamo per intero all'interno dell'Accademia delle Scienze, che non a caso presiede tutta la Repubblica delle Lettere, qui nel mondo piemontese, e sceglie come motto, guarda caso, un motto estremamente sintetico ma efficace: Veritas et utilitas. L'utilità per la società, l'utilità che in qualche modo fa riferimento direttamente alla monarchia sabauda. Basta andare all'Accademia delle Scienze e trovate, e proprio fatela questa visita, perché è un ambiente straordinario, la cui dimensione iconografica spiega benissimo l'ideologia che è sottesa, il rapporto col mondo massonico, il rapporto con l'esercito, il rapporto con l'università. Oggi diremmo l'establishment. L'establishment torinese è, da un punto di vista iconografico, tutto rappresentato, ed è stato anche studiato. Basta leggere la storia di Torino Einaudi e troverete, curata da Beppe Recuperati, Venturi ed altri, e troverete queste cose illustrate e spiegate con grande acribia. L'Accademia delle Scienze apre una stagione di riforme che investono frontalmente l'esercito, la società civile. Quello che è estremamente interessante è che c'è un modello che allo stesso tempo è emancipatorio, ma allo stesso tempo è anche critico, perché la parola veritas è decisiva. Questo era già stato Platone a spiegarlo contro i sofisti. Senza la ricerca della verità non ha nessuna legittimità il sapere. Diventa retorica pura, diventa strumento di dominio. Diventa che cosa? Il modo con cui si inganna il popolo. Ecco allora la parola veritas, che viene messa a caratteri cubitali. Veritas e utilitas. E tuttavia, proprio per questa serie di anticorpi che c'è nella cultura illuministica, c'è anche questa dimensione, come dire, rousseauiana, di atteggiamento critico, di denuncia della possibilità di passare a che cosa? A un sapere tecnologico e scientifico. C'è molta tecnologia e nell'Accademia delle Scienze. C'è tantissima attenzione alla protoindustria. Basterebbe vedere tutta l'industria legata alla chimica delle polveri e ai cannoni, la metallurgia, è straordinaria, abbiamo brevetti di ogni tipo nell'Accademia delle Scienze, è lì il cuore della protoindustria piemontese, la vera storia da dove nasce questo nostro carattere originario tutto sabaudo. Ma quello che è estremamente interessante, che va colto, è che questa deriva, come dire, che in qualche modo sposta l'attenzione verso il dispotismo e l'asservimento del potere alla scienza, della scienza al potere, e quindi la trasformazione dello scienziato in un qualche cosa di legato alla dimensione corporativa, era stata precocemente vista proprio qui in Piemonte. E chi è che denuncia violentemente, in termini quasi rousseauiani, quello che si stava realizzando in Piemonte e che a lui non piace molto? Vittorio Alfieri del Principe delle Lettere si interroga. Vittorio Alfieri sarà così feroce con questo mondo che ha messo assieme poteri, saperi, che in qualche modo rifiuterà poi addirittura di essere coinvolto, di essere cooptato nell'Accademia delle Scienze. Farà il gran rifiuto, farà. Non accetta di far parte. E scrive delle cose terribili. Si interroga, ad esempio, permettetemi, è l'unica citazione da vecchio professore, la perfezione delle scienze ai popoli servi moderni o la perfezione delle lettere ai liberi antichi? Ecco, ci sono le due scienze, le lettere e le scienze. Lui ne fa una denuncia eccessiva, feroce, ma il Piemonte poteva essere anche interpretato in quella maniera lì. E lui stava spiemontesizzandosi, come è noto. Lui cercava in qualche modo di uscire e di appartenere ad una logica che è quella cosmopolita, è quella dell'illuminismo europeo, è quella che prescinde dall'appartenenza territoriale, come scriverà Alfieri. Non v'è patria dove non v'è uomini liberi, che mi sembra la maniera di rispondere ancora oggi a coloro che pensano che la patria possa esserci laddove ci sono dittature. No, lì non c'è la patria. Lì c'è una nazione che in qualche modo ha creato una dittatura. Per Alfieri soltanto v'è patria dove v'è libertà. E lui era uno che cercava la libertà. Da questo punto di vista contrappone le lettere, che secondo lui trovano più spazio, a che cosa? Le contrappone al dispotismo degli scienziati, che si prestano volentieri a servire invece i despoti, i sovrani. Lega le lettere al repubblicanesimo, lega le scienze al dispotismo. Vabbè, fatemi fare il Voltaire in questo caso, mi sembra eccessivo. Io mi vesto dei panni di Voltaire e dico, vabbè, questo si è bevuto Rousseau in una maniera eccessiva. Però attenzione, c'è un seme di verità. Questo seme di verità va colto sul fatto che l'illuminismo, come grande laboratorio della modernità, ci metteva in guardia. ci metteva in guardia dalla possibilità di una deriva che in qualche modo asservisse la scienza al potere. Ecco, questa cosa qui fa parte del codice genetico della cultura piemontese. E secondo me, in qualche modo, De Martin, quando mi ha chiesto di fare questa conferenza, aveva in mente qualcosa di simile. Così Saracco. Cioè, loro sono figli di quel mondo. E tuttavia, bisogna, come dire, cercare di vedere che cosa, come questo modello critico, emancipatorio, illuministico, che ha dato vita a questa cultura piemontese, sia sparita, rimasta, attraverso quali forme in qualche modo si sta riproponendo oggi attraverso i nostri colleghi del Politecnico, molto di più di tanti miei colleghi dell'università. Questa cosa fa enorme piacere a un vecchio studioso di cose illuministiche, però questo mi spinge ancora a interrogarmi su che cosa è successo dopo. Vabbè, dopo è arrivato Napoleone, ma soprattutto dobbiamo arrivare a quella che io chiamo la distorsione positivistica. Beh, alla fine dell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, nasce il Museo Industriale e fino al 1906 sarà il polo della ricerca scientifica torinese. Poi nasce il Politecnico, 1906. L'Accademia continua ad essere presente, ma c'ha sempre di più questa polarità, queste due scienze che continuano in qualche modo a convivere. È una convivenza che però ha perso quei legami organici, quell'unità vivente delle scienze che era tanto amata dal modello epistemologico dell'Encyclopédie. Se entrate all'Accademia delle Scienze, provate ad entrare. Nel grande salone trovate la prima edizione dell'Encyclopédie. Non è casuale, non è casuale. Lì dentro troverete le lettere di Condorcet, di D'Alembert, troverete lettere di tutti gli illuministi europei, da Franklin. Ovunque c'era questa grande Nouvelle Atlantide, dirà Condorcet, la nuova Atlantide di Bacone, che era quella di tutte le grandi accademie europee dell'epoca. Ecco, quando a un certo punto nasce il Politecnico, la tragedia, perché è stata una tragedia, dello spostamento di Torino capitale a Firenze e poi a Roma, con morti, feriti, Torino crolla, Torino torna a essere una città di provincia, eppure attraverso da capo questa straordinaria eredità che vede che cosa? La politica, i saperi, l'università, la cultura, fare, come dire, blocco, e trasformano Torino in città industriale. È straordinario quello Galileo Ferraris, l'oro bianco, ricordate l'oro bianco, l'energia, tutte queste centrali idroelettriche che vengono a costruire. Noi non abbiamo il petrolio della California, del Texas, ma noi abbiamo queste splendide valli, noi abbiamo questi incredibili bacini idraulici che però vengono trasformati grazie a Galileo Ferraris in energia per poter avere a basso costo la possibilità di procedere alla creazione di una imponente manifattura. Nasce contemporaneamente a questa ennesima riproposizione di questa unione tra saperi, politica, mondo della tecnica, nasce quello che è il positivismo torinese. Ecco, il positivismo torinese è un momento particolarmente interessante, non c'è dubbio da questo punto di vista. È il sapere che in qualche modo domina questa Torino città industriale. È il positivismo in campo medico, giuridico, politico. Mi riferisco, e guarda caso, è tutta gente che viene da fuori, eh. Torino ha fatto le sue fortune con una straordinaria emigrazione. Sono gli emigranti che hanno reso Torino grande. E l'hanno reso grande a partire dal Settecento, quando Torino diventa città universitaria, mangiandosi tutte le altre città universitarie, da Vercelli ad Asti, beh, lo fa grazie a una incredibile imbarcata, usiamo questa espressione, di studiosi da tutta quanta l'Italia e persino dalla Francia e da fuori. Alla fine dell'Ottocento arrivano a Torino personaggi come Moleschott, Lombroso, Gaetano Mosca, sono tutti professori che in qualche modo creano che cosa? Creano il grande positivismo torinese. Però attenzione, il positivismo è un'arma a doppio taglio, perché il positivismo non ha come punto di riferimento l'idea di una scienza per l'uomo. Verrebbe voglia di dire, estremizzando, che per il positivismo non è una scienza per l'uomo, ma sembra quasi che l'uomo sia per la scienza. E questo fa riflettere, Il positivismo dà scienza come strumento per la ricerca della felicità, questa strana parola degli illuministi. Ne usavano anche un'altra, virtù. Coniugavano sempre il talento con la virtù. Oggi si coniuga soltanto il talento, la meritocrazia. La virtù ce la siamo scordata, Eppure Rousseau era stato chiaro al riguardo. Esistevano i meriti, esistevano i bisogni, esisteva il talento, esisteva però parallelamente la virtù. Ecco, da strumento emancipatorio, le scienze dell'uomo diventano ideologia. Qualcuno addirittura azzarda persino che a questo punto, siccome la religione è quella che è, facciamo una religione della scienza. C'è gente che crede addirittura alla scienza come religione. Per carità, abbiamo forme di fanatismo scientista che rinnegano totalmente le radici illuministiche, dove tutte le scienze erano messe sullo stesso piano. Tutte dovevano diventare strumento per la felicità e l'emancipazione dell'uomo. Ecco, questa egemonia, che pure è stata fantastica, straordinaria, ha dato straordinari frutti, ha fatto uscire dalla crisi, bisogna riconoscerlo, ha fatto uscire dalla crisi la Torino, che non era più capitale, Torino che era diventata provincia, e l'ha trasformata da capo in capitale, capitale industriale, capitale finanziaria. Quindi ha svolto un ruolo importante dal punto di vista storico. Però dal punto di vista culturale è una egemonia tendenzialmente sterile, secondo me, dal punto di vista delle risorse per il futuro, per il nostro futuro. Ed è da rivisitare con forte accento e spirito critico. Difatti, nel dopoguerra, La situazione cambia, Torino torna ad essere una città che ospita una nuova riflessione nel segno dell'illuminismo, il cosiddetto neoilluminismo di Norberto Bobbio, di Franco Venturi, di Geymonat, di Sandro Galante Garrone, sino ad arrivare a personaggi come Carlo Augusto Viano. Ecco, la riscoperta delle radici illuministiche della scienza e della tecnologia torinese vengono compiute attraverso ricerche nell'ambito storico. Si riprende a ragionare anche sul problema che l'Accademia delle Scienze era nata nel segno, perché c'è ancora l'Accademia delle Scienze e continua a essere uno dei pochi posti dove è possibile incontrare ingegneri, matematici, fisici, medici, tutti, qualche volta anche qualche uomo politico, sempre meno però, sempre molto meno. Ed invece è lì il blocco di potere che può risollevare Torino, è lì la chiave di volta su cui occorre interrogarsi. Lì c'è quell'unità vivente delle scienze, lì c'è quell'idea forte che secondo me Saracco e De Martin stanno in qualche modo incarnando, più o meno consapevolmente, io credo consapevolmente, di una modernità senza disumanizzazione, legando sostanzialmente la modernità, la necessità dello sviluppo tecnologico assolutamente inevitabile, indispensabile, il rispetto per la verità scientifica come verità fatta dall'uomo, come verità che si confronta col principio di realtà, come verità che non può fare a meno di intercettare sistemi di valori che le scienze umane producono, esaminano criticamente di volta in volta. Ecco, l'umanesimo illuministico si saldava con l'empirismo scientifico e tutte avevano la radice nell'uomo. Noi oggi parliamo in qualche modo di tecnologia e umanità. Io parlerei di tecnologia e diritti dell'uomo. Questa è stata la grande eredità che ci ha lasciato l'illuminismo, il linguaggio dei diritti dell'uomo come prioritario rispetto a che cosa? Diritti e mercato, diritti e big data, diritti e comunicazione, diritti e internet. Ecco, tecnologia e scienza non possono prescindere da quel linguaggio. Ed è per questo che secondo me, e chiudo perché mi farebbe molto piacere più che altro interloquire con coloro che ascoltano e hanno avuto la pazienza di arrivare fino a questo punto, io sono convinto che in qualche modo la crisi delle humanities debba essere posto al centro soprattutto da parte di chi? Dell'università. L'università deve aprire questo cantiere se vuole aiutare il Politecnico e rinsaldare in qualche modo quel motto veritas e utilitas. Solo così, ecco, soltanto se si accetta questa sfida e ci si interroga con queste radici, che sono radici poi saldissime, probabilmente potremmo riflettere su quello che è il declino in qualche modo che ci sembra evidente del mondo torinese, che non è un declino soltanto economico, non è un declino soltanto sociale. Io sono convinto che è un declino della società civile che sta smarrendo le sue radici autentiche, sta smarrendo quell'idea che le tecnologie, tutti i saperi, devono in qualche modo concorrere per cercare l'umanità dell'uomo. Quella è la nostra stella polare ed è per questo che ho accettato di partecipare a questa biennale tecnologia a cui auguro ogni bene e che spero continui nel tempo, saldandosi probabilmente a iniziative che spero diventeranno sempre più importanti anche della mia vecchia università a cui mi onoro di appartenere. Grazie.
Grazie mille, è stata davvero una lezione straordinaria perché è stata una lezione che, come accade sempre con la storia, con la grande storia raccontata, è una lezione che parlando del passato, al passato, in realtà parla di tutti quanti noi, come Mark Bloch ci ha insegnato, è difficile conoscere il presente senza il passato, ma è difficile anche, sarebbe vano, dice lui, conoscere il passato senza conoscere il presente. E Vincenzo Sterroni ci ha aiutato moltissimo in questo. Io parto chiedendo a tutti quanti di partecipare alla chat, io parto proprio da quest'ultimo accenno sull'urgenza di riflettere su questi temi, faccio notare come la Biennale Tecnologia ha voluto fortemente, Guido Saraco, Juan Carlos De Martin, Angela La Rotella, hanno voluto fortissimamente che la Biennale si tenesse quest'anno, si tenesse nonostante tutto, nonostante le difficoltà, nonostante il non riuscire a ritrovarci, a vederci fisicamente, perché si alternerà con la Biennale Democrazia. Io credo che questo doppio passo, questa doppia biennale che in realtà è frutto di, non dico di un unico progetto, ma di due progetti saldamente ancorati anche alle storie che ci ha raccontato Vincenzo Ferrone, siano forse anche un po' il segno di un inizio di ripensamento, quello che si auspicava. Io provo a partire proprio dalle domande che ci vengono dal pubblico. Ci vengono anche molti, molti complimenti, caro Vincenzo. C'è molte persone che dicono semplicemente ce ne fossero di lezioni di questo tipo, che è un po', a me fa particolarmente piacere perché, come dire, è un po' la testimonianza del fatto che non è detto che occorra semplicemente fare show particolarmente accattivanti e strizzare l'occhio a più o meno presunte volgarità televisive. Si può parlare anche di Galileo Ferrari, si può parlare anche di Condorcet, riscuotendo l'attenzione, certo, riscuotendo l'attenzione di un pubblico minimamente informato. E questo mi fa molto piacere che siamo riusciti a testimoniarla. C'è una domanda da parte di Alberto F, senza cognome, che dice: possiamo essere protagonisti del cambiamento? Ma quale pensa sia la strada a seguire per essere al passo con la modernità qui a Torino? L'idea di essere al passo con la modernità è un tema, ma anche quello molto illuminista, molto, molto praticato nel Settecento, dove questo termine diventa quasi un'ossessione. Cosa ne pensi?
Ma devo dire, io sto vivendo uno strano periodo come docente. Ho insegnato per molti anni storia moderna, ho insegnato l'illuminismo e devo dire, a un certo punto mi sono detto, me ne vado in pensione, non mi piace quello che sta succedendo, non mi convince questa modernità senza umanesimo, questa modernità che in qualche modo sta dilagando, per cui tutto diventa qualcosa che prescinde dall'interrogativo, ma noi chi siamo e che cosa vogliamo? Ecco, questa cosa qui però mi è un po' passata di testa quando ho visto alcuni miei allievi che hanno fatto a Torino una comunità del caffè di Beccaria, si sono messi a lavorare sui siti, cosa che io non sono neanche capace a usare il computer, pur essendo uno studioso di storia della scienza, agli inizi a me interessava molto la logica matematica, ma non i computer. Non sono un nativo capace, nativo digitale. Ecco, mi interessa moltissimo questo fatto che il problema della modernità è un problema di straordinario interesse, laddove non si capisce che affrontare la modernità richiede un'attrezzatura etica, morale, un centrare il discorso sull'umanità dell'uomo, senza la quale la modernità può anche diventare persino pericolosa. Io sono rimasto agghiacciato dal fatto che negli Stati Uniti mi hanno invitato recentemente a Princeton a discutere di diritti umani e non riesce a passare il discorso del rapporto tra il mercato e i diritti, il free market and rights of man. Ecco, questo è invece un tema scottante, cioè è possibile che non si riesca in qualche modo ad accettare l'idea che per poter interagire con gli scienziati bisogna accettare la sfida fino in fondo. La scienza è uno strumento meraviglioso. Io sono veramente affascinato, c'è sempre stato, la scienza è sempre stata al centro di tutte le mie ricerche. Ma proprio perché è uno strumento e non è un fine, il fine è l'uomo, la scienza è uno strumento. Ed è il motivo per cui, per tornare, per rispondere, io ad esempio sono di quelli convinti che senza una grande riforma etica, morale, senza il ritorno a un sistema di valori condiviso, beh, tutto quello che sta succedendo, ad esempio, sulla denigrazione sistematica del principio di verità è allarmante, è allarmante. Insomma, qui la gente ormai dubita di tutto ciò che è legato alla parola verità. La parola verità è diventata una bestemmia, è diventata. E questo ci deve far riflettere. Ecco, io leggo verità a modernità, altrimenti non si riesce ad andare avanti.
Ieri, tra l'altro, con Carlo Olmo e Valerie Negre, una parte ancora durante il programma della Biennale, una parte del dialogo sull'alleanza tra storia e tecnologia è stata dedicata proprio alla disperata necessità, vorrei quasi dire, della verifica delle fonti nel discorso pubblico, nel discorso politico, anche nel discorso che è assolutamente latitante, che è un po' questa, è una verità non calata dall'alto, non una verità ideologicamente immobile, ma è una verità che gli storici dovrebbero praticare, praticano normalmente nel loro mestiere, ma che viene dimenticata completamente. Altre domande, Riccardo? Lala o Iaia, Lala forse. Se l'illuminismo torinese nasce con la creazione del Regno di Sardegna, è una domanda impegnativa. Quale soggetto politico forte potrebbe generare a Torino una nuova età di rinascita culturale? A me già il soggetto politico forte dà
No,
qualche pensiero, però insomma va bene.
no, ma è una domanda giusta
Sì.
perché ci si pone il problema. Ma io sono, ripeto, l'ho già detto, io sono rimasto colpito dall'iniziativa di questi miei allievi che si sono inventati il caffè. Questi mi hanno scritto, mi hanno detto, professore, lei ci deve fare un'intervista, io ne ho fatta una di una violenza inaudita. Perché era il periodo in cui si discuteva proprio di Beccaria, e io sempre ho anche scritto degli editoriali sul Sole 24 Ore accusando molti magistrati di non aver mai letto Beccaria in vita loro. Allora, il problema qual è? Il problema è che il soggetto di qualsiasi esperienza illuministica è la società civile, siamo tutti noi. Non esiste cioè, non può essere al servizio di una politica. L'etica della responsabilità collettiva nasce dal fatto, un po' come in qualche modo si diceva nei testi illuministici, dall'osare conoscere prescindendo dalle autoritates. L'unica autorità che tu dovresti in qualche modo accettare è il tuo spirito critico, il tuo modo di rapportarsi a quelle che sono, tu hai accennato questo problema della verità, ma guardate che questa cosa è importantissima. Se non torniamo a insegnare lo spirito critico nelle università, crolla tutto. Torino era straordinaria perché avevamo grandi maestri che quella era la prima cosa che ti insegnavano. Erano delle testimonianze viventi del principio di verità, perché avevano combattuto. Il mio maestro Franco Venturi è stato nelle carceri di Franco. Quando parlavo con lui, io avevo un rispetto reverenziale perché sentivo che aveva vissuto sulla sua pelle queste esperienze. Ora non c'è bisogno di farsi mettere in prigione, ma almeno un minimo di approccio in questa chiave, riconoscendo che c'è un problema di verità e quindi nell'università dobbiamo parlarne. Noi non possiamo più a prescindere dal fatto che abbiamo alimentato con una serie di discorsi sul cosiddetto postmoderno e così via, che ci hanno portato poi dove? Nelle braccia dei teorici dei big data, per cui da un momento all'altro sembra che il mondo, ormai il dominio sia irreversibilmente nelle mani della cosiddetta intelligenza artificiale. Quello è uno strumento. Ecco perché in qualche modo forse non sarebbe male rivisitare esperienze del passato. Non mi porrei, dico francamente, il problema di chi si mette a dire queste cose. Tutti dovrebbero avere lo spirito critico e rivisitare con coscienza queste esperienze del passato.
A questo proposito, Edoardo Piccoli ci aggiunge una questione, se vogliamo, come dire, inerente anche al nostro condiviso mestiere di storico, ma visto appunto che la storia ha come missione l'accertamento della verità, non assolute, appunto, fondate sullo spirito critico, esiste la possibilità di un ritorno o di una nuova forma di storia come disciplina militante, effettivamente, credo dal punto di vista proprio del valore civile della storia, è l'esempio di Franco Venturi, ma anche di altri, ovviamente potrebbe essere assolutamente calzante in questo senso.
Ecco, io escludo drasticamente qualsiasi ritorno a forme di militanza ideologica e politica. Lo storico deve cercare la verità, deve verificare le fonti. Io sono ossessionato quando faccio lezione, dal fatto che noi siamo in presenza di gente che nega l'esistenza dei campi di concentramento nazisti.
Eh certo.
Noi abbiamo dei negazionisti che negherebbero qualsiasi cosa. Allora, il servizio, quando io parlavo prima di unità vivente delle scienze e della tecnica, questo centrare il discorso sulla verità è estremamente importante. Poi ciascheduno ha le sue procedure di verifica. La storia ha le sue procedure di verifica. Noi abbiamo una comunità scientifica che verifica se dici delle stupidaggini o se usi delle fonti. Abbiamo la diplomatica, abbiamo la numismatica, abbiamo tutto, abbiamo le epigrafi, l'epigrafia. Noi insegniamo tante discipline ausiliarie. Il problema qual è? È che nello spazio pubblico, oggi, noi abbiamo gente che nega l'esistenza del virus e va in televisione. E va lì ed è pagata per far casino, come dicono in gergo. Allora, il discorso veritativo presuppone che cosa? Presuppone una serietà di impegni, presuppone una credibilità scientifica. Ecco, la credibilità scientifica. Su questo noi dobbiamo interrogarci. Cioè, davvero, in questo senso, io ho molto apprezzato quest'idea di tecnologia e umanità, perché dietro questa espressione, tecnologia e umanità, c'è il problema della difesa dell'uomo. C'è il problema della difesa dell'uomo e questo a me sta molto a cuore. Per questo che non vedo tanto lo storico al servizio di un'ideologia, lo storico al servizio di una politica, per carità di Dio. Abbiamo già fatto tanti errori in passato che non è il caso di tornare Noi dobbiamo insegnare spirito critico, noi dobbiamo insegnare metodi per riconoscere gli elementi di verità presenti nel nostro discorso. Dobbiamo accettare che la comunità scientifica in qualche modo deve garantire la certificazione di evidenze e questo deve essere portato nello spazio pubblico, deve essere portato nella comunicazione. Questo è il motivo per cui, dico francamente, io in genere non cerco sempre di evitare qualsiasi tipo di interviste, ma probabilmente adesso in vecchiaia, siccome mi sto incavolando contro costoro, contro tutti quelli che negano la ricerca della verità, non è detto che non cominci a girare con un randello prima o poi, perché è inaccettabile l'idea di intellettuali, di scienziati, di storici, di filosofi che sono disposti a barattare la verità per un quarto d'ora di celebrità. Questa è la grande questione. Ecco perché l'unità vivente di tutte le scienze deve tornare a essere un riferimento complessivo della società civile torinese, perché noi siamo nati così. Il nostro è un mondo che ha fatto della sobrietà, dello spirito di responsabilità e dell'impegno civile a favore di tutti, e ci ha aiutato a venire fuori da momenti veramente tragici, ma perché dietro c'era qualcosa di spesso, c'era qualcosa di veramente profondo. Tutto qui, insomma, niente ideologie,
Certo.
non c'è bisogno dello storico al servizio delle ideologie.
È giustizia, è giustizia, è giustizia. E a proposito di questa folla di personaggi che si accalcano per negare o per semplicemente deridere la verità, mi viene in mente che nel tuo libro sul mondo dell'illuminismo, la prima delle illustrazioni fuori testa è quella magnifica scimmia artista. Questa scimmietta che dipinge di Chardin, che è come dire, un'epitome perfetta di come si possa essere ingenuamente nel caso della scimmietta, o molto meno ingenuamente, semplicemente una scimmia che dipinge. Ancora una domanda, anche stimolata da questa, come dire, quest'invito alla non ideologia. Ideologizzazione della militanza. A proposito di quello che dicevi tu, molto interessante anche sullo stato dell'arte, diciamo così, nell'università italiana e internazionale, il mix di talento e virtù, no? Che ci ha consegnato soltanto invece adesso un istinto meritocratico tutt'altro che ben ponderato. Ancora Riccardo ci chiede quale forma di educazione del carattere, la virtù, le suggerisce per formare persone capaci di resistere alla pressione delle macchine e del mercato. L'idea dell'educazione del...
Sì, devo dire, ad esempio, io amo molto fare lezione sulle fonti. Io in genere faccio lezioni ex cattedra, perché è 40 anni che faccio questo mestiere, per cui mi diverte, allora poi i ragazzi sembra che si divertano e quindi va bene. Però amo molto tornare alle fonti. Ogni generazione, guardate, nell'università, io l'ho toccato con mano, c'è gente in gamba, ci sono dei ragazzi giovani, io faccio lezione alle matricole, ho sempre fatto lezione alle matricole, arrivano con un entusiasmo e c'è cervelli, ci sono dei cervelli straordinari. Il problema è che a volte noi non ci rendiamo conto che questi cervelli vanno addestrati allo spirito critico, non alle ideologie, vanno addestrati all'uso delle fonti, vanno addestrati a cercare nelle fonti. Ma leggetevi i saggi di Montaigne, ma leggetevi libri straordinari. Io sono un ateo professo, però dico a tutti di leggersi le Confessioni di Sant'Agostino, sono geniali, sono geniali. Ma leggetevi la Bibbia, io non ci credo ma la leggo continuamente. Cioè è impressionante cogliere dovunque questa umanità dell'uomo nei testi più strani. E soprattutto, come diceva il buon vecchio Kant, usate il vostro cervello. Solo così scatta l'etica della responsabilità individuale. Io in questo devo dire... invito a tornare alle fonti, invito i miei amici scienziati a tornare davvero allo sperimentalismo, a revocare in dubbio paradigmi assodati. Noi ci avviamo ad un cambiamento paradigmatico del mondo che è straordinario. La storia insegna a cogliere i mutamenti, è la scienza dei mutamenti, insegna a capire che cosa sta succedendo. Ecco, questa cosa qui, noi stiamo vivendo un passaggio epocale che cambierà probabilmente la ricerca scientifica in campo medico, cambierà la ricerca scientifica nel campo filosofico, nel campo di tutte le scienze umane. Questa è una generazione che sta vivendo un esperimento grandioso in cui deve decidere se va verso questo esperimento con vecchie ricette o se accetta la sfida. E quindi mette in moto il cervello. Ecco, lo spirito illuministico è osa conoscere, usa criticamente la ragione in tutti i campi, non farti condizionare dalle autoritates, tuo padre, il prete, il tuo professore. Usa liberamente il tuo spirito critico.
E su questo monito molto illuminista, perché è un monito di libertà semplicemente e che punta anche a quella ricerca della felicità così tramontata da qualche tempo. Ringraziamo moltissimo Vincenzo Ferrone per questa piacevolissima ora passata insieme ad argomenti apparentemente desueti ma invece ancora attualissimi, e speriamo di riprendere magari di persona questi discorsi quando si tratterà di ridiscutere anche dei fondamenti epistemologici della cultura politecnica ancora una volta. Grazie mille e buona domenica, buona giornata. Arrivederci.
Grazie, arrivederci.
Grazie,
arrivederci a tutti. Arrivederci.